Sono Suor Maria Donata del Monastero delle Clarisse di Lovere in provincia di Bergamo e sono contenta di essere con voi questa sera, anche se a distanza, per cogliere qualche suggerimento ancora attuale dagli scritti di Chiara o dalle testimonianze delle sorelle che hanno vissuto con lei. Penso che molti di voi conoscono la figura di Chiara, essendo poi in una chiesa officiata dai frati cappuccini. Lei è un po' di casa lì, quindi un po' della sua aria si respira. Inizio dicendovi che quando leggo gli scritti di Chiara mi piace cogliere la presenza di Gesù crocifisso, povero e crocifisso in lei. Dice infatti ad Agnese di Praga: abbraccia Vergine povera, Cristo povero. È come se le dicesse: io faccio così. Ma di che Cristo parla? Che Cristo ha in mente Chiara? E sappiamo che è vissuta 42 anni a San Damiano in compagnia del crocifisso che ha parlato a Francesco. Possiamo proprio dire in compagnia, in quanto Chiara lo sentiva vicino, presente, vivo fra quelle mura, perché sappiamo che il crocifisso di San Damiano ha gli occhi aperti. È Gesù risorto, glorioso e vivente. Infatti sappiamo che il nostro Dio non è il Dio dei morti, il Dio dei vivi. E Chiara ci ha creduto e si è fidata di lui, l'ha preso sul serio e l'ha proprio amato. E la sua vita sappiamo che non è stata una vita facile, una vita che ha conosciuto la malattia, le prove, la incomprensione, il dolore, la povertà. Però Chiara ha sempre sentito vicina questa presenza di Dio, e lei stessa è stata malata quasi 28 anni. Ma le sorelle scrivono, dicono che dal suo viso emanava luce. Ci si chiede come mai, ma è semplice: Chiara è una donna normale, forte, coraggiosa, libera e amata. Amata possiamo dire sì da Dio, dalle sorelle, dalle persone che incontrava, ma Chiara è consapevole di essere amata da Dio, ed è questa la forza della sua vita, della sua giornata, e la forza che infonde anche alle sorelle. In effetti Chiara scrive anche ad Agnese di Praga: ti stimo collaboratrice di Dio stesso e sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo corpo. Quindi Chiara conosce un Dio umile che si è fatto uomo, povero bambino avvolto in pannicelli e deposto in una mangiatoia, quindi un Dio che si dà tutto all'uomo, che possiamo dire che lavora per l'uomo. E Chiara risponde lavorando per Dio e dice ad Agnese: ti stimo collaboratrice, una che lavora con Dio, che restituisce quello che ha ricevuto. E questo è il primo invito che possiamo cogliere da uno scritto di Chiara, perché qualsiasi persona può diventare collaboratore di Dio. Come? Sostenendo le membra deboli del suo corpo che una persona incontra, vede, scorge nel suo ambiente fra i conoscenti. E un altro piccolo particolare prima di chiudere lo prendo da una testimone al processo di canonizzazione, questa Sora Angeluccia. Anche lei, come tutti i testimoni, deve rispondere a quattro domande che il notaio le pone riguardo la vita, la conversione e la santità di Chiara. E lei elenca quello che ha visto, quello che ha sentito, dicendo che non trova parole però per spiegare bene la vita di Chiara. Racconta qualche episodio inedito e sembra che stia chiudendo questa sua testimonianza, ma probabilmente c'è un qualcosa che la interroga di continuo e non sa darsi risposta. E conclude raccontando questo episodio di Chiara. Ve lo leggo nel volgare umbro, che è molto semplice, ma vale la pena sentirlo secondo la lingua di allora. Dice questa sora Angeluccia: quando essa Santissima Madre mandava le sore servitrici fuori del monasterio, le ammoniva che quando vedessero gli alberi belli, fioriti e fronduti, laudassero il Dio. E similmente, quando vedessero gli uomini e le altre creature, sempre, de tutte e in tutte le cose, laudassero il Dio. Detta così a noi sembra una cosa normalissima, ma sappiamo che parliamo di 800 anni fa e la vita e la società di allora era completamente diversa. Le donne erano invitate a stare ai margini, a stare nascoste, a non farsi vedere. Infatti Chiara, quando manda le sue sorelle fuori dal monasterio, non raccomanda loro: state attente, fate presto, tornate in fretta. Chiara si fida delle sue sorelle e le invita ad alzare gli occhi, a guardare gli alberi belli, fioriti, fronduti e a lodare Dio. E anche quando incontrano gli uomini e tutte le altre creature, a lodare Dio. Questa sora Angeluccia si chiede da dove viene questa novità, questa libertà. Dio ci ha creati, Cristo ci ha creati perché restassimo liberi, ci ha liberati perché restassimo liberi. E Chiara è la donna proprio libera e si sente parte del tutto. Lei, accogliendo la creaturalità, vede Dio all'opera, vede come l'amore di Dio sbriciolato in tutte le creature, e lei si sente parte di Dio, parte di questo amore di Dio, e non può tenerlo per sé, deve per forza dirlo alle sorelle. Chissà quante volte le avrà ripetuto, tanto che la sora Angeluccia lo sapeva ripetere a memoria. Ma è l'invito che fa anche a noi oggi a lodare Dio, non solo per gli alberi belli, fioriti, fronduti, ma noi possiamo continuare questo elenco e trovare ogni giorno dei motivi nuovi per lodare Dio. E con questo augurio vi invito a trascorrere una bella solennità della Madre Santa Chiara. Pace e bene.
E anch'io do il mio benvenuto, non mi dilungo perché la sorella di Lovere ha già detto molte cose con competenza. Benvenuti a questo appuntamento che qui in santuario celebriamo tutti gli anni con grande entusiasmo. Santa Chiara è l'altro polmone del francescanesimo, insieme poi a una schiera di santi che, guardando a loro, nonostante sono due persone medievali, e sono medievali in tutto, ma sono persone che con la loro immaginazione hanno immaginato un mondo nuovo basato sul Vangelo. Poi ve ne parlerò magari dicendo qualcosa attraverso una breve omelia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio misericordioso, che ha ispirato a Santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa, nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore.
Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re invaghito della tua bellezza è lui il tuo Signore, rendigli omaggio.
Ecco lo sposo,
Cristo Signore. Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Dietro lei le vergini e sue compagne a te sono presentate, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore.
Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Cantate, Signore, con gioia, grandi prodigi ha compiuto. Cantatelo in tutta la terra. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi. Chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, molte cose ce le ha già comunicate la sorella di Lovere, però vi dico anch'io alcune notizie su Chiara e alcuni aspetti fondamentali della sua santità. Innanzitutto, come vi dicevo prima, è una donna medievale, con la mentalità medievale, e nasce nel 1194 e muore nel 1253, quindi sopravvive a Francesco parecchi anni. E, naturalmente è di famiglia aristocratica, suo papà si chiamava Favarone di Offreduccio e sua mamma si chiamava Ortolana, madre che poi andrà a far parte delle povere dame fondate lì a San Damiano, da Santa Chiara e da San Francesco, anche una sorella o due mi sembra. A 12 anni conosce già Francesco. Francesco non è di nobile famiglia, Francesco è un arricchito. San Francesco voleva il titolo nobiliare, per cui va a fare le guerre, cerca di diventare cavaliere, prova delle sconfitte immense e si ritira. Forse è più nota la vita di Francesco, no? Fino a che cominciano ad arrivare compagni che prima lo deridevano, e poi comincia ad assistere i poveri, i lebbrosi, che in quel tempo erano i lebbrosi, che erano emarginati, e questo incontro è fondamentale per Francesco, no? Uno dice, ma è Santa Chiara, parla di Francesco. Sì, perché non possiamo comprendere la vocazione di Chiara se non guardando a Francesco. Chiara guarda a Francesco, no? Quindi l'esperienza fondamentale di Francesco è quella coi lebbrosi, prima ancora che col crocifisso. Quando incontra i lebbrosi, e poi c'è un fatto abbastanza noto, no? I primi biografi scrivono che Francesco era a disposizione dei lebbrosi. Poi non sembrava bello che un fondatore di ordine avesse a che fare con i lebbrosi, no? E quindi lo descrivono come un lebbroso unico. Ma è bello quello che scrive Francesco, quello che mettono in bocca Francesco. Ciò che mi sembrava amaro, mi sembrava, quindi mi stavo ingannando, Dio me lo mutò in dolcezza d'animo. E sappiamo tutti che un giorno incontra questo lebbroso e invece di scappare come faceva di solito, scende, lo abbraccia e gli dà una moneta. Si volta e non c'è più nessuno. Ecco, quella è la prima esperienza forte di conversione. Lì incontra il Signore, nel lebbroso. E questo poi gli darà la possibilità di ascoltare il crocifisso. Ma questo può accadere anche a noi. Chiara, invece, che conosceva Francesco, guarda. Il sogno di Chiara non è il lebbroso, non incontra il lebbroso. Francesco incontra il lebbroso, li lascerà, poi li ritroverà alla fine della sua vita. Chiara invece intuisce il grande valore della scelta di Francesco, la scelta di povertà, che non è fine a se stessa. Noi spesso ammiriamo Francesco per la sua povertà, Santa Chiara per la sua povertà, ma è la condizione, quindi è uno strumento, è necessario per vivere quello che poi è molto più evangelico, la fraternità. Siamo tutti fratelli, non è un caso che Papa Francesco ha scritto questa enciclica qui. Avrebbe potuto intitolarla, secondo la logica femminile di Santa Chiara, Siamo tutti sorelle. Quindi siamo tutti fratelli, siamo tutti sorelle, no? E Chiara vive questa dimensione qui. Ma deve lottare. Sembra che fosse destinata al matrimonio e fugge da questa cosa. Lei non vuole, è attirata dalla vita di Francesco, da una vita libera. Allora era impensabile che una donna, specialmente di rango alto, potesse andare con gli straccioni, con i lebbrosi, fare una vita raminga. Non era possibile. Allora una notte, insieme a una sua amica, si scappano e vanno alla Porziuncola. Chi è stato ad Assisi è la Basilica degli Angeli, che adesso è molto popolata, ci hanno fatto la basilica, ma lì era campagna, era ai margini della città. E qui incontra Francesco, che accoglie i suoi voti, le taglia i capelli e gli dà il saio. Naturalmente questo suscita una grossa reazione da parte della famiglia, che la va a cercare, ma Francesco la porta a Bastia Umbra dalle Benedettine, in monastero. E quando il padre e i cugini, i parenti vanno per prenderla, lei non va, fino a che la portano a San Damiano, e lì c'è la prima comunità, sorge la prima comunità, e qui cominciano anche i problemi, perché Chiara scrive una regola, prima donna che scrive una regola per le donne. Era impensabile che una donna potesse scrivere una regola a quell'epoca, quindi è innovativa, è molto moderna. è una regola che troverà una grande difficoltà ad essere approvata, perché i papi, i cardinali protettori cercheranno sempre di porre Chiara e la sua comunità in una condizione di clausura stretta, di grande gerarchia. Certo, Chiara era l'abbadessa, era la madre, ma perché riconosciuta da tutte le sorelle, ma non era una che usava il potere. Tanto che nella sua regola, se voi avete la pazienza di andarla a vedere, una delle parole che ricorre maggiormente è il noi, non io, come fanno le persone che esercitano un potere. Noi. Lei con le sue sorelle si sente un corpo unico. Chiara poi ha vissuto quindi l'opposizione della Chiesa gerarchica, ma non si lascia intimorire. Ci sono state altre di donne così forti, Santa Caterina ad esempio. E perché? Perché crede a questo sogno, al sogno di Francesco. Lei vuole fare come Francesco e non accetta di stare in una clausura stretta. Non vuole diventare una monaca benedettina. Benedettine andavano in monastero, separate dal mondo. Avete sentito, no? Quando mandava le sorelle, quindi Chiara, pur non andando tutti i giorni, no, in giro per il mondo, però mandava le sorelle, quindi non c'era una clausura strettissima. Le mandava. E la cosa bella che diceva la nostra consorella è che invitava le sue sorelle a guardare quello che hanno attorno. Noi siamo malati di fretta, siamo malati, siamo molto distratti, abbiamo tante cose, pensiamo a tante cose, anche le più futili, abbiamo dei mezzi di comunicazione eccezionali, ma comunichiamo poco. E ci dimentichiamo che il creato è l'altra Bibbia che il Signore ci lascia, è l'altra parola di Dio, è la manifestazione di Dio. Chiara e Francesco ne sanno invece cogliere un aspetto straordinario, guardare gli alberi, annusare il profumo, guardare, non aver paura di guardare le persone in faccia, di creare dei rapporti. Oggi comunichiamo, ma facciamo fatica a instaurare rapporti significativi, anche all'interno dei conventi, all'interno delle relazioni familiari, amicali. Si fa fatica, spesso c'è dipendenza, spesso c'è aggressività, spesso c'è tante cose. Chiara invece è sempre un punto di riferimento anche per Francesco. Noi pensiamo sempre che Francesco ha pensato tutto e gli altri siano andati. Certo, Chiara era molto obbediente a Francesco, ma non un'obbedienza servile, tanto che Francesco, che ha un carattere molto diverso, è più impulsivo, è meno stabile, è meno colto, quando doveva prendere decisioni importanti sulla sua vita, cosa succedeva? Che chiedeva consiglio a Santa Chiara e a San Bernardo, ma soprattutto a Santa Chiara, la quale lo aiutava nelle sue scelte. Ecco questa reciprocità bellissima, no? Che dovrebbe ritornare. Oggi questi due santi hanno tanto da dire alla Chiesa. Chiesa non solamente il Papa, il Cardinale, anche adesso siamo in periodo di sinodo, no? Ma a noi cristiani, come viviamo? Dovrebbe essere una sfida quella che ci lanciano questi due santi, 800 anni fa, eppure hanno ancora qualcosa da dirci. Ecco perché Francesco e Chiara sono così attuali oggi, a differenza di altri santi che hanno vissuto certamente il Vangelo, ma forse in maniera meno incisiva per i giorni nostri, no? Quando scrive la regola, Gregorio IX le concede il privilegio della povertà. E questa è una cosa importante, perché il privilegio della povertà, ripeto prima, dicevo, non è un punto d'arrivo, non è un obiettivo la povertà. La povertà è la condizione per vivere il Vangelo, perché come Cristo si è fatto umile e povero, non perché era uno straccione, non si sta parlando di indigenza, si sta dicendo povertà. La povertà è mancanza di qualcosa, non certo dell'essenziale, Ma povertà è rinunciare a tante cose per far spazio a qualcosa di più grande. Chi è che la mattina si sveglia e dice laudato sì, Signore mio, per la pioggia, per il sole, per il fuoco? Noi ci alziamo la mattina, ecco, devo fare colazione, ho i figli, c'ho da correre in ufficio, devo andare di messa, e ci lasciamo rapire la vita. Ritornare a ritmi più umani. C'è gente che è costantemente depressa e non si accorge che il creato ci sta parlando. Tutta la creazione geme e soffre. E basta vedere i bordi delle strade. Io dico sempre anche in confessione, no? Quando uno fa un po' fatica, leggi questa tua fatica come dolori di un parto. Il filo d'erba asfaltato non si lascia prendere dalla depressione. Cerca di bucare, certo non diventerà forse una spiga eccelsa, ma vince sulla morte. Noi siamo chiamati appunto a diventare dei risorti. E questo Chiara l'aveva ben presente. Per tanti anni poi è stata malata, però ha guidato le sorelle, è riuscita a non cedere sulla regola, tanto che finalmente ha avuto la gioia di poterla vedere approvata definitivamente qualche giorno prima di morire. Questo vuol dire che lo Spirito Santo illumina, permette alla Chiesa gerarchica non solo di comandare, ma la Chiesa gerarchica è chiamata a riconoscere i carismi autentici. Il carisma autentico non va svenduto perché uno ti dice che non vale. Se tu hai fede, se tu portalo avanti, sarà poi lo Spirito che ti darà la forza e che permetterà allo Spirito di illuminare chi deve riconoscerlo come autentico, e quindi che esce dalla personalità di una persona sola o di un piccolo gruppo, ma diventa patrimonio della Chiesa. Paolo ne racconta tanti nelle sue lettere di queste cose qui. Ecco, quindi oggi che siamo affamatissimi di cose, no? La pubblicità, siamo bombardati, l'avere, la paura del non avere, ci sentiamo, vivi se possediamo, insegniamo ai nostri figli che sono ben voluti se facciamo regali grossi, e quando non siamo più in grado ci sentiamo umiliati e facciamo sentire male i nostri figli. Chiara e Francesco invece ci insegnano che i valori grossi non sono comprabili. Si può godere tutto senza possedere. Tu possiedi delle cose ma magari non sai neanche e non sei in grado di goderli. L'accumulo. Poi accumuli per chi? Stolto. La tua vita finirà e poi il tuo accumulo sarà per qualcuno che litigherà e ti maledirà. Allora non dico di spendere e espandere, no? Poi accontentati di quello che ti dà senso. Avere tante case non è una garanzia per la felicità. Anzi, qualche volta è fonte di grande preoccupazione. Avere grandi capitali, immobilizzare grandi capitali, significa creare sacche di povertà. Allora l'uomo evangelico è l'uomo che si fa fratello e sorella di tutti. Ma ho detto insieme perché qui non c'entra più essere maschio o femmina. Noi dobbiamo avere atteggiamenti di paternità e di maternità, sia che siamo maschi sia che siamo femmine. Questo non è il gender fluid, ma è il capire che Dio è paterno e materno nei nostri confronti, cioè prendersi cura. Lo stesso Francesco diceva ai suoi frati, quelli che andavano negli eremi, andavano cinque persone, due facevano la questua, procacciavano le cose da mangiare, gli altri tre pregavano. Poi dopo quelli che avevano pregato facevano le madri, cioè andavano a questuare, per gli altri due che pregavano. E si alternavano, si lavavano i piedi gli uni gli altri. Chi è che ci lavava i piedi? Nostra madre. Chi è che ci nutriva? Nostra madre. Ecco, Dio fa così. E perché noi non dobbiamo assomigliare a Dio? La scrittura ce lo dice chiaramente: siete a immagine e somiglianza di Dio. L'immagine la portiamo dentro, va scoperta. Chiara l'ha scoperta. E quindi guardiamo ai santi non tanto per essere idolatri, perché qualche volta ci fidiamo più del santo che non dello spirito, che non del padre, che non del figlio, che non della scrittura. Ma i santi ci fanno vedere che con la fantasia, meglio ancora l'immaginazione, che è più positiva, possiamo inventare una vita veramente più umana, se seguiamo il Vangelo, se sappiamo viverlo nelle realtà più radicali e profonde, che non significa che uno che ha famiglia dà via tutto e vive in situazione di indigenza, ma che non ha quest'animo di possedere, di avere, questa smania, sempre questa costante preoccupazione che non ti fa vivere. Sei già morto in partenza. Chiara cosa doveva dire? Era là in monastero, qualche volta col freddo, qualche volta con penuria a volte di cibo, quando non riuscivano a questuare, i frati non riuscivano a questuare qualcosa per loro. Eppure Chiara era lieta nel suo letto, era forte, si fidava, ma non era una stupida, non era una credulona. Quello che poteva fare la faceva, rincuorava le sorelle. E allora perché noi che siamo qui, che celebriamo Santa Chiara, non possiamo davvero ammirare questo? Non Santa Chiara facci la grazia, Santa Chiara insegnaci la via. Santa Chiara dacci questa modernità, Santa Chiara aiutaci ad accogliere lo spirito come l'hai accolto tu, perché anche noi possiamo, con la nostra immaginazione, inventarci una società più giusta, più bella, in cui il valore non è l'accumulo ma è la felicità. Quante cose specialmente chi ha qualche anno in più, i miei tempi, i valori, ma insomma io penso che se siamo arrivati qui forse è anche un po' il frutto di quello che c'era prima, però senza darle colpe a nessuno. Oggi che abbiamo ascoltato questa parola incontriamo nuovamente questa immagine, questa persona distante nel tempo ma vicina nella mentalità, possiamo prendere questa decisione stasera, non domani, non il prossimo anno, non fra 10 anni, quando sarò, quando avrò quello, quando sarò, quando i miei figli andranno via di casa, allora, no, non è domani, domani può esserci, non esserci, ma è oggi che dobbiamo vivere, perché non si vive nel domani e nel ieri, si vive nell'oggi. I santi ce lo insegnano. Sì, fondamentalmente. Sì, ve l'ho detto, è stata la prima donna a scrivere una regola, e questo dava un po' fastidio al clero maschile. E volevano davvero rinchiuderla, perché la donna medievale, ma anche noi pensiamo, ci sono, va bene, delle suore di vita attiva, poi finalmente ci sono state altre fondatrici che hanno, però in fondo Santa Chiara non voleva una vita monastica come non l'ha voluta San Francesco, con tutto rispetto dei monasteri che pregano, sono il deposito, come i ghiacciai sono il deposito di acqua, così i monasteri benedettini, cistercensi, olivetani, sono questo ghiaccio che sono le riserve di spirito, ma poi c'è bisogno anche di poterla portare alla gente, no? Ai fratelli, quest'acqua. E Chiara e Francesco fanno appunto questo. Chiara viene canonizzata subito dopo 2 anni dalla sua morte da Papa Alessandro, e diventa patrona della TV, perché sì, vabbè, dopo queste cose qui si scadono un po' nella leggenda, che sono belle le leggende, ma insomma bisogna guardare ai personaggi nei tratti più fondamentali e più... Santa Chiara era una ribelle, era veramente una ribelle, ma una ribelle che amava, una ribella tenera nei confronti delle sue consorelle e dei fratelli, pregava molto per l'ordine dei frati, e probabilmente poi anche per l'ordine francescano, che stasera ha organizzato questo evento in maniera molto bella, molto piacevole. Ecco, impariamo ad innamorarci della bellezza. Francesco e Chiara ci insegnano questa cosa qui, la bellezza. Perché se noi non guardiamo alla bellezza, rimarremo sempre un po' frustrati, chiusi dentro noi stessi. Ma noi non siamo fatti per rimanere soli, per essere o vivere come delle isole, no? Quello che mi piace va bene, poi va bene, teniamo fuori tutto quello che non mi piace. Chiara e Francesco fanno di ogni situazione, anche negativa, un'occasione per crescere, per conformarsi a quel Cristo che ha dato tutto. Non dobbiamo dimenticare che Francesco fonda un ordine, diventa generale, e poi gli dicono: guarda, il tuo ordine non ti appartiene più. Perché? Perché sei un idiota, non nel senso nostro, cioè sei un ignorante, non ci servi più, abbiamo dei doti, abbiamo gente che insegna a Padova, che insegna a Bologna, che insegna a Parigi, e tu oramai hai fatto il tuo tempo, e altro che tuo tempo. Francesco e Chiara stanno parlando a noi stasera in maniera molto fresca e molto concreta, eh? E la prova ne è che tutti gli anni c'è un bel gruppettino di persone che viene a celebrare questa cosa qui, eh? Non lasciamola però svanire come facciamo qualche volta col Natale, no? Arriva Natale, Gesù bambino, le luci, bello, facciamo festa, giusto, ma non facciamo che questa festa si chiuda poi con l'Epifania, che mettiamo via il bambino, mettiamo via le luci e basta, è finito, Natale è finito. No, il Natale deve incidere sulla tua vita, se no non hai fatto il Natale. Ecco, erano alcuni stimoli così che volevo darvi. Ecco, la Chiara non esce dal, noi spesso e anche in qualche scritto, e poi uscì dal mondo, dice Francesco, ma anche di Santa Chiara si scrive che è uscita dal mondo. Attenzione, di non confondere però il mondo col creato, perché qui se no facciamo dei disastri. Santa Chiara e San Francesco escono dalla mondanità, da quello che il mondo dice, cioè accumula, schiaccia l'altro, sii potente, sii splendente, sii. Ecco, Chiara e Francesco escono da questa mentalità qui, per abbracciare il creato, che sentono come fratello e sorella, la terra che sentono come madre perché è gravida e ci sustenta. E noi invece no, ho i soldi, goi danè, e quindi compro il pane, è mio, compro le azioni, sono mie, compro la macchina, è mia. Sì, è tua, certo, le leggi dello Stato ti dicono queste. E non percepiamo che il filo d'erba, il pane, il grano con cui è fatto il pane, la pasta, e tante altre cose che non sono solo il cibo della tavola, ti vengono date per dono. Per regalo, anche se l'hai comprato tu con i tuoi soldi. Questo è il grande inganno che stiamo vivendo nella nostra società. Perché c'ho i soldi, è roba mia. No, Francesco e Chiara dicono no. C'è il sole, è di tutti. Chi è che può appropriarsi del sole? Sì, qualcuno tenta, ma... Ecco, cambiamo mentalità. Lasciamoci educare da questi santi campioni di Vangelo. Pace e bene. Ci alziamo in piedi. Ecco, non sono previste le preghiere dei fedeli, però abbiamo ascoltato delle cose. Una sorella ci ha detto alcune cose, io vi ho detto altre. La parola di Dio ce ne ha dette altre. E forse ne abbiamo di nostre dentro il nostro cuore. E possiamo esprimerle in questo momento, come preghiere dei fedeli. Diciamo insieme: Signore, fa che ascoltiamo la Tua voce. Ecco, preghiamo naturalmente per gli ordini francescani, quindi il primo ordine, il secondo ordine, di cui oggi si ricorre la festa della fondatrice, l'ordine francescano secolare, che è la testimonianza secolare, cioè che vive nel mondo, della bellezza di Francesco. Per questo ti preghiamo. Signore, fa che l'esempio di Francesco e di Chiara portino davvero una sfida al nostro vivere, all'economia, alle nostre relazioni, sia tra Stati, abbiamo bisogno della pace, ma anche nelle nostre famiglie, nei nostri quartieri, nei nostri rapporti amicali, nei nostri rapporti conventuali, nei nostri rapporti familiari, che Francesco e Chiara ci insegnino come. Per questo preghiamo.
Signore, faccia ascoltare la tua parola.
E voglio fare anche questa preghiera, Signore, insegnaci a essere un po' ribelli, in senso buono, in senso di credere, quando tu credi fortemente a una cosa e sai che è vera perché non perché la vuoi o perché ti piace, ma perché senti che è dello spirito, di saperla difendere fino in fondo mettendoci anche la vita. Questo ci ha insegnato Chiara. Preghiamo. Tutto questo ti chiediamo per Cristo, nostro Signore. Allora, accogliamo i doni per la celebrazione eucaristica. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Mettiamo in piedi. Accetta, Signore, l'umile servizio che ti offriamo, riuniti nel ricordo di Santa Chiara Vergine, e per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio, trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai ispirato a Santa Chiara di seguire fedelmente, sull'esempio di San Francesco, le orme del tuo Figlio, sposandola a lui misticamente, con vincolo di perenne fedeltà e amore, e avendola innalzata per la via della più eroica povertà, alle altezze della serafica perfezione, l'hai costituita madre e maestra di una moltitudine di vergini. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanimi cantiamo l'inno della tua lode.
Santo, 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 Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Santo, santo, santo.
Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Bernardino Orlandelli, e nella tua e tutti i defunti del terzo ordine francescano, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Il regno tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi stasera: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore risorto sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio,
ogni peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sono santo.
Vita ci dà. Alleluia.
sì nel mondo, in un corpo che sia solo per te.
Cosa c'è di più dolce che cantare te? Che cosa più può scaldare il mio cuore che pensare a te, Signore? Come il vento vorrei cantare e bisbigliare ad ogni cuore il dubbio di te, del tuo più grande amore. Come il sole vorrei scaldare le sue mani e ravvivare il colore di ogni sguardo. Come Madre Terra, che silenziosa e paziente si modella attorno alle sue creature e incessantemente cresce e nel buono e nel cattivo tempo porta i suoi frutti con gratuità, così vorrei essere e in silenzio parlare di te. Vorrei essere il cielo per tutto osservare e come le stelle vorrei tracciare in cielo la via che porta a te, così che tutti possano vederla e orientare la propria vita nella vita. Come il fuoco vorrei danzare con sorella aria e tutto trasformare di ciò che incontro. Come l'acqua vorrei dissetare chi ha sete ed essere per te, o sorgente di speranza, un fiume di parole che sereno scorre, irriga i cuori e arriva al mare, dove siamo tutto in tutti. Vorrei come un fiore sbocciare per testimoniare tutta la tua bellezza. Vorrei solo essere quella creatura meravigliosa che tu hai pensato, sognato e creato. Voglio essere quella che sono, la tua creatura. E per questo sorrido e ti lodo. Ti lodo anche per le mie ombre, perché sono queste che danno rilievo al volto. Gli sbagli, i miei dubbi, le mie oscurità, che danno forma e profondità alla mia essenza. Che ti loda e sorride ogni giorno alla tua luce.
Dono di lui, del suo immenso
In questo breve istante di silenzio, anche noi, come le Clarisse che andavano per strada, sentiamo i grilli. Chissà quanto tempo è che non facevamo caso a questa cosa qui. Sono piccoli doni. E prima della benedizione finale, volevo che facessimo degli applausi. È vero che non è molto liturgico, ma insomma, in fondo ci vuole un po' di fantasia anche nella celebrazione. Una al Signore per averci dato Santa Chiara e San Francesco. Una a noi che siamo qui e abbiamo bevuto e mangiato insieme a lei. E una per l'impegno e la bravura del Terzo Ordine, che ha organizzato bene questa, con decoro, questa cosa qui. Poi alla fine della celebrazione benediciamo i panini, quelli lì. San Francesco e Santa Chiara ci hanno insegnato che Eucaristia non significa solo la messa. La messa, certamente riceviamo il corpo di Cristo, il vero corpo di Cristo, sacramentale evidentemente, ma fare Eucaristia significa, io dirò, la messa è finita, andate in pace, perché l'Eucaristia non è finita, è finita la celebrazione. L'Eucaristia adesso dobbiamo viverla nel mondo, ogni giorno, ogni istante della nostra vita, e per vivere l'Eucaristia bisogna farsi pane spezzato, e qui nell'offertorio ho portato certamente l'uva, ma anche il pane, e chi ne vuole un pezzettino prima di andare via viene qui e, secondo la sua necessità, ne prende un pezzetto e lo condividiamo, come segno di comunione tra noi fratelli e sorelle cristiane, con la comunione dei santi, di chi ci ha già preceduto e sta pregando per noi. No, questi non li abbiamo, questi qui. Preghiamo. O Dio, che ci hai saziato con il pane della vita e il calice della salvezza, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
Amen.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Andiamo a benedire i panini, segno anche di dell'abbondanza dello Spirito, del Santo che si donano gratuitamente. Questo pane mangiatelo e magari non tutto voi, ma condividetelo con qualcuno. Come dire, noi ci tengo anche ciò che posso fare. Ecco, questa è la preghiera che facciamo su questo pane. Si racconta anche qui.
Diciamo 12, 13, 14.
No, come giorni ci siamo come
adesso chi desidera un pezzettino di questo pane che è stato sull'altare
può venire liberamente, sono come vuoi, diciamo. Ci sei
già. Tu sei anche il dottore, quindi ci fosse.
Dietro i monti, i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da cui è partita e mai più si fermerà. Ancora a noi tesserà, si Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, a noite será. Mas se permaneces, a noite não virá. Resta aqui com nós, que só descende já. Resta aqui com nós, Senhor, é ser mais. Resta aqui com nós, que só descende já. Se tu sei para nós.